Capitolo 31. Il maresciallo del governatorato, appena eletto, e molti del partito trionfante dei giovani erano in quel giorno a pranzo da Vronsky. Vronsky era venuto alle elezioni perché si annoiava in campagna e perché aveva bisogno di affermare i propri diritti di libertà di fronte ad Anna, e per disobbligarsi con Sviaschi, appoggiandolo nelle elezioni, di tutte le beghe che si era prese per Vronsky alle elezioni del Consiglio, ma più di tutti per adempiere rigorosamente tutti gli obblighi di quella posizione di nobile e di proprietario di terre che si era scelta. Ma non s'aspettava in alcun modo che quella faccenda delle elezioni lo potesse interessare tanto e che potesse riuscirgli così bene. Era una persona completamente nuova nell'ambiente nobiliare, ma evidentemente aveva avuto successo e non si sbagliava pensando d'aver già acquistato influenza fra i nobili. A questa influenza aveva contribuito la sua ricchezza e notorietà, il bellissimo appartamento in città cedutogli dal vecchio amico Shirkov, che si occupava di affari finanziari e che aveva organizzato una fiorente banca a Kashin, l'ottimo cuoco di Vronsky, portato dalla campagna, l'amicizia col governatore che era stato suo compagno ed era ancora un compagno protetto da Vronsky, e più di tutto i suoi modi semplici e uguali verso tutti, che avevano costretto molto presto i nobili a mutar giudizio sulla sua presunta superbia. Egli stesso sentiva che, tranne quello stravagante signore che aveva sposato Kitty Scherbaczkaya, che, a propos de Bott, gli aveva detto con furiosa irritazione un mucchio di sciocchezze che non c'entravano per niente, ogni nobile di cui aveva fatto la conoscenza era divenuto suo partigiano. Vedeva chiaramente, e gli altri lo riconoscevano, che al successo di Newiedowski aveva cooperato molto lui. E adesso, alla propria tavola, nel festeggiare l'elezione di Newiedowski, egli provava una piacevole sensazione di trionfo per il proprio eletto. Le stesse elezioni lo avevano talmente preso che se fosse riuscito a regolare la sua posizione di marito, pensava per il futuro triennio di entrare lui stesso in ballottaggio, quasi come, dopo aver vinto un premio per mezzo di un fantino, gli fosse venuta la voglia di correre lui stesso. Adesso invece si festeggiava la vittoria del fantino. Vronsky sedeva a capotavola, alla sua destra sedeva il governatore, generale di corte. Per tutti gli altri questi era il padrone del governatorato, colui che aveva aperto solennemente le elezioni, pronunciato un discorso e suscitato in molti, come aveva visto Vronsky, stima e servilità. Per Vronsky invece era Maslov Katka, così era soprannominato al corpo dei paggi, che dinanzi a lui si confondeva e che egli cercava di maître à son aise. A sinistra sedeva Newiedowski, col suo viso giovane, imperturbabile e velenoso. Con lui Vronsky era semplice e rispettoso. Sviaschi sopportava allegramente il proprio smacco. Non era neppure uno smacco per lui, come egli stesso disse, rivolgendosi con la coppa a Newiedowski. Non si poteva trovare un rappresentante migliore di quella nuova tendenza che la nobiltà doveva seguire. E perciò tutti gli onesti, come egli disse, erano dalla parte del successo di oggi e lo celebravano solennemente. Stepan Arkadyč pure era felice, e perché aveva passato allegramente il tempo, e perché tutti erano di buon umore. Durante l'ottimo pranzo si rievocarono gli episodi delle elezioni. Sviaschi riferì comicamente il lacrimoso discorso del maresciallo e notò, rivolto a Newiedowski, che Sua Eccellenza avrebbe dovuto scegliere un controllo diverso e più complesso delle somme che non le lacrime. Un altro nobile, scherzoso, raccontò come fossero stati fatti venire i camerieri con le calze lunghe per il ballo del maresciallo del governatorato e come adesso si sarebbe dovuti rimandarli indietro se il nuovo maresciallo del governatorato non avesse dato il ballo con i camerieri in calze lunghe. Durante il pranzo, quando le persone si rivolgevano a Newiedowski, dicevano continuamente «Il nostro maresciallo del governatorato e Vostra Eccellenza». Questo era pronunciato col medesimo piacere con cui si chiama una giovane donna Madame e con il cognome del marito. Newiedowski fingeva non solo d'essere indifferente, ma anche di spregiare quel titolo. Ma era evidente che ne era felice e che si conteneva per non mostrare un entusiasmo poco adatto a quell'ambiente nuovo, liberale, in cui si trovavano tutti. Durante il pranzo furono spediti alcuni telegrammi a persone che si interessavano dell'andamento delle elezioni. E Stepan Arkadyč, che era molto allegro, mandò a Daria Alexandrovna un telegramma così concepito. Newiedowski eletto con 20 voti. Sono felice. Comunica la notizia. Lo dettò ad alta voce, notando: bisogna farli contenti. Daria Alexandrovna, invece, ricevuto il telegramma, sospirò soltanto per il rublo del telegramma e capì che la cosa era avvenuta alla fine d'un pranzo. Ella sapeva che Stiva aveva la debolezza, alla fine dei pranzi, di faire jouer le telegraphes. Tutto, compreso l'ottimo pranzo e i vini, acquistati non certo da rivenditori di vino russo ma direttamente da produttori esteri, fu molto nobile, semplice, allegro. Quel gruppetto di 20 persone era stato scelto da Sviaschi fra uomini pubblici delle stesse idee liberali, giovani e nello stesso tempo intelligenti e selezionati. Si fecero dei brindisi, anch'essi semiseri, alla salute del nuovo maresciallo del governatorato e del governatore e del direttore della banca e del nostro gentile padron di casa. Vronsky era soddisfatto. Non si aspettava per nulla un tono così simpatico in provincia. Alla fine del pranzo ci fu ancor più allegria. Il governatore pregò Vronsky di andare a un concerto di beneficenza a favore dei fratelli che aveva organizzato sua moglie, la quale desiderava conoscerlo. «Ci sarà un ballo e vedrai la nostra bellezza. Davvero è una cosa straordinaria». «Not in my line», rispose Vronsky, al quale piaceva questa espressione, ma sorrise e promise di andare. Ancora prima che si alzassero da tavola, quando tutti avevano cominciato a fumare, il cameriere di Vronsky gli si avvicinò con una lettera su di un vassoio. «Da Vosdvizienskoe, con un corriere espresso», disse con aria significativa. «È sorprendente come assomiglia al sostituto procuratore Sventichki», disse in francese del cameriere uno degli ospiti, mentre Vronsky leggeva la lettera, accigliato. La lettera era di Anna. Ancora prima di leggerla, egli ne sapeva bene il contenuto. Supponendo che le elezioni sarebbero finite entro 5 giorni, aveva promesso di tornare venerdì. Si era al sabato, ed egli sapeva che il contenuto della lettera consisteva nei rimproveri per il ritardo. La lettera da lui spedita il giorno innanzi probabilmente non era ancora giunta. Il contenuto era quello che si aspettava, ma la forma era inaspettata e particolarmente spiacevole per lui. «Annie è molto malata. Il dottore dice che può trattarsi di infiammazione. Io sola perdo la testa. La principessa Varvara non è un aiuto, ma un intralcio. T'ho aspettato ieri l'altro, ieri, e adesso mando a domandare dove sei e che fai. Volevo venire io stessa, ma ho cambiato idea, pensando che ti sarebbe spiaciuto. Dammi una risposta qualsiasi, purché sappia che cosa fare». La bimba ammalata e lei stessa che voleva venire. La figlia ammalata e questo tono ostile. L'innocente allegria delle elezioni e quel cupo, pesante amore a cui egli doveva tornare colpirono Vronsky col loro contrasto. Ma bisognava andare. E col primo treno della notte egli partì per tornare a casa.